Benvenuti a tutti, buonasera. Apriamo con questa tavola rotonda questi due giorni di lavoro sulla filosofia della religione. Tre anni fa, nel 2011, qui in Fondazione Campostrini, non era la stessa sala, era un'altra sala, ma la stessa istituzione, fu fatto un convegno inaugurale intitolato «Quale esperienza per la filosofia della religione?» e rappresentò il primo convegno su questo tema della Fondazione. Questo è sostanzialmente il secondo appuntamento. Già dal primo convegno fu avviata una relazione con l'Associazione Italiana di Filosofia della Religione, nel senso che molti degli invitati, che poi parteciparono numerosi a quell'appuntamento, erano membri dell'Associazione Italiana di Filosofia della Religione. Nel tempo mi sentirei di dire che la Fondazione è molto progredita, mentre purtroppo l'Associazione ha vissuto momenti anche di crisi, e adesso c'è una rifondazione dell'Associazione. Allora, in questo spirito di collaborazione reciproca, che già dal primo convegno che fu fatto qui si era avviato, abbiamo pensato di inaugurare questi due giorni con una tavola rotonda sul problema filosofia della o delle religioni. Non vi nascondiamo che questo è anche un pretesto, se volete, per riannodare una collaborazione, far sì che sia fruttuosa negli anni a venire, fare rete fra di noi, perché la filosofia della religione è piuttosto minoritaria nel panorama filosofico italiano, e riflettere sullo statuto disciplinare ed accademico della filosofia della religione. Dunque, parlare di filosofia della o delle religioni non è meramente una questione linguistica o soltanto per addetti ai lavori, ma riflette anche i problemi, le possibili soluzioni, i possibili nuovi assetti che lo studio filosofico della religione in Italia ha e potrà assumere nei prossimi anni. Abbiamo invitato quattro relatori, a cui darei la parola chiedendo loro di attenersi più o meno una mezz'oretta ciascuno di relazione. E il primo relatore è ormai più o meno di casa alla Fondazione Campostrini, è Andrea Guti.
Sorpresona,
sei arrivato alla fine, io l'avevo detto agli altri che era il primo. E infatti a questo problema ma non soltanto per questioni
dall'elementare questo problema
per questioni alfabetiche, ma anche perché appunto può aprire bene i lavori, perché sa, appunto, conosce molto bene la Fondazione in questi anni, perché questo è vero, il secondo convegno, ma in questi anni la Fondazione è progredita, vi ho detto, organizzando dei progetti di ricerca prima biennali e poi annuali, di cui parleremo meglio domani in sede di apertura della conferenza internazionale. Andrea Guti è passato di qui più volte, insegna all'Università di Urbino, ha studiato il pensiero di Barthes, Otto, Maritain, Tommaso, ma anche si è interessato ai problemi della filosofia analitica contemporanea. Forte di questo interesse multiforme, ha recentemente pubblicato un volume per l'editrice La Scuola intitolato proprio Filosofia della Religione, che si candida ad essere in qualche modo un testo di riferimento per l'insegnamento accademico della disciplina. In quello stesso testo ci piace pensare che abbia anche, visto che ci ha ringraziato, e di questo noi lo ringraziamo a nostra volta, ha ringraziato i giovani ricercatori della Fondazione Campostrini, e insomma ci piace pensare che scrivendolo anche abbia sentito risuonare in sé gli echi un po' anche delle discussioni che in questa stessa sede sono state portate avanti. Gli lascio subito la parola e chiederei un applauso, grazie, iniziamo i lavori.
Allora, grazie veramente tanto sia della presentazione che su cui sorvolo, perché diciamo non è, è troppo generosa. Il ringraziamento invece è sincero, perché appunto questa è la terza occasione, se non sbaglio, che mi si dà di venire a Verona alla Fondazione Campostrini, una cosa che faccio molto volentieri, sia perché trovo amici, colleghi che diciamo stimo molto, sia perché diciamoci la verità, ecco, la Fondazione Campostrini oramai in questi anni è uno dei pochi luoghi in cui si può discutere, direi ad un certo livello, ecco, di filosofia della religione. Purtroppo i luoghi istituzionali in Italia che si dedicano a questa, diciamo, disciplina soffrono di quella che è la condizione attuale dell'università italiana, quindi una scarsità, diciamo, cronica di risorse, difficoltà, diciamo, a mettere in piedi il lavoro e tutta, insomma, una serie di altre difficoltà su cui adesso non mi voglio concentrare perché non è il caso di farlo. Quindi veramente grazie per questo invito, grazie per l'occasione che ci viene data di discutere su questo tema, filosofia della religione o delle religioni, che è un po' un tema, diciamo così, di preliminare, ecco, diciamo, che affrontiamo, ecco, proprio all'inizio del percorso. Io devo dire, col passare degli anni mi sono sempre di più orientato verso questioni di contenuto, ecco, quindi, diciamo, mi interesserebbe più discutere, non so, sulla natura e l'esistenza di Dio, sul problema del male di Dio, insomma, ecco, su queste cose qui che mi interessano adesso di più, diciamo, le questioni metodologiche sono certamente però sempre importanti, di questo oggi parliamo. Allora, credo che molti di voi abbiano sotto mano lo schema. Io ho fatto uno schema per punti, quindi niente di particolare, e vedete che il primo punto dello schema prende una posizione molto, molto netta. Ecco, diciamo, in realtà, appunto, sì, la tavola rotonda pone un interrogativo: filosofia della religione o delle religioni. Ecco, la mia opinione è che, insomma, questo dilemma sia un falso dilemma, cioè in realtà non, come dire, non, cioè un'unica risposta possibile, secondo me, ed è appunto filosofia della religione, quindi svolgere, diciamo così, il tema all'addizione al singolare. Perché? Ma allora, per una serie di motivi che adesso qui brevemente cerco di enucleare. Allora, il primo motivo è questo, lo segnalo nel secondo punto dello schema, e che, a quanto mi risulta, ecco, il termine filosofia delle religioni al plurale è pressoché assente nella letteratura scientifica internazionale. Io, per scrivere il libro che prima Damiano molto gentilmente ha ricordato, mi sono letto tanti libri, appunto, di filosofia della religione, insomma, nelle principali lingue europee, quindi inglese, francese, tedesco, e devo dire che non ho mai trovato. Può darsi che adesso io non abbia guardato, sicuramente non ho guardato tutto e non ho letto tutto, ma insomma non ho mai trovato un testo che abbia una certa risonanza o rilevanza nel dibattito, insomma, internazionale, che portasse il plurale, cioè filosofia delle religioni. Non ho mai trovato in tedesco Religionsphilosophie, non ho mai trovato, appunto, Philosophy of Religions, ma sempre il singolare, d'accordo? E questo qualcosa vorrà pur dire, nel senso che, se, voglio dire, in ambito internazionale, ripeto, nelle principali lingue, non esistono testi o manuali che portino l'espressione filosofia delle religioni, insomma, vuol dire che, appunto, questo è un nostro problema, diciamo, è un problema italiano, ecco, un falso dilemma, ovvero un dilemma tutto italiano. Devo dire che fino al 2012 anche nella letteratura scientifica italiana valeva quello che finora ho detto, cioè, a mia conoscenza, non esistono testi che abbiano come titolo il plurale filosofia delle religioni. Nel 2012 è stato pubblicato da Adriano Fabris, che è un collega molto stimato, oltre che un amico, insomma, questo piccolo testo da Carocci, però, appunto, un testo che ha avuto, sta avendo anche una discreta diffusione, appunto, filosofia delle religioni. Allora, Adriano Fabris, poi lo dirò, diciamo, porta alcune motivazioni per questa scelta. Devo dire però che, appunto, su questo punto Adriano Fabris ha cambiato idea, perché Adriano Fabris nel 1995, se non sbaglio, pubblicò una introduzione alla filosofia della religione, dalla Terza, un manuale, diciamo così, di riferimento per chi, appunto, come noi, frequenta questi temi, e in quel testo, diciamo, era d'accordo sul fatto che il termine fosse al singolare. Dal 95 al 2012 sono passati 17 anni, se non sbaglio, questi 17 anni l'opinione è cambiata, e poi adesso dirò appunto qualche motivo, insomma i motivi insomma, che hanno spinto Adriano Fabris a cambiare questa opinione. Prima però vorrei dire un'altra cosa, cioè com'è che sorge appunto il dilemma? Cioè com'è che appunto noi oggi ci poniamo questa domanda, filosofia della religione? Ma il dilemma sorge molto semplicemente perché, se io non ricordo male, dopo la riforma Berlinguer, quindi siamo diciamo a partire dai primi anni 2000, in Italia chi insegna tutt'oggi filosofia della religione si è trovato in qualche modo come indicazione quello appunto del plurale. Io non so se ci sia stato, forse Franco ne sa più di me a questo riguardo, se ci sia stata un'indicazione specifica da parte del Ministero, ma insomma io mi sono trovato appunto in un'università che da un anno all'altro, ecco, i presidenti di corso di laurea, insomma quelli che i presidi, appunto cambiavano questo, anche a me hanno cambiato diciamo questo insegnamento da filosofia della religione a filosofia delle religioni. In modo abbastanza repentino e apparentemente non motivato. Perché non motivato? Perché se noi guardiamo appunto a altri settori scientifico-disciplinari, noi sappiamo che filosofia della religione non è un settore scientifico-disciplinare, rientra diciamo a far parte, cioè fa parte di filosofia teoretica, anche se appunto molti di noi in realtà sono filosofi morali. Ma se noi guardiamo appunto gli altri settori scientifico-disciplinari delle discipline filosofiche, quindi della famosa area 11, noi vediamo che appunto sono tutte al singolare. Anche qui chiedo conferma a Franco, che ha molta più cognizione di me su questo aspetto. E quindi si parla di filosofia teoretica, appunto, si parla di filosofia morale, si parla di logica e filosofia della scienza, si parla di estetica. Si parla in un'altra area di filosofia politica, dunque si usa sempre il singolare, si parla sempre appunto di qualcosa al singolare. Quindi se la filosofia della religione fosse un settore scientifico disciplinare, avremmo diciamo qui un plurale, va bene, che contrasta diciamo così in modo abbastanza evidente con la prassi del singolare, per così dire, che è presente in altri settori scientifico disciplinari. Allora la questione è com'è che si è affermata questa dizione al plurale, perché è venuta fuori, d'accordo? Perché è iniziato appunto a venire fuori. E ripeto, aggiungo questo svolgere al plurale il titolo della disciplina, il nome della disciplina, ecco, è qualcosa che contrasta non soltanto con le altre discipline filosofiche, gli altri settori scientifico-disciplinari, ma direi con la maggioranza degli altri settori scientifico-disciplinari in genere dell'Università Italiana. Se voi guardate diciamo, le altre aree, vedete che diciamo, di solito si usa il singolare, quindi insomma, c'è una chimica generale, c'è una botanica, è chiaro? Quindi di solito quello è. Va bene. Allora, com'è che proprio alla filosofia delle religioni viene applicato questo plurale? Allora, e qui torno, diciamo così, mi vorrei muovere su due livelli. Allora, diciamo, prendere come punto di riferimento la spiegazione che dà nel suo libro Adriano Fabris, come spiegazione, diciamo così, tipo, chiamiamola scientifico, e poi cercare invece di reperire sotto questa spiegazione, chiamiamola tipo scientifico, una spiegazione diversa, un po' diversa, che appunto, secondo me, in realtà è quella che veramente vale, Allora, vi ho già detto prima che appunto Adriano Fabris ha cambiato opinione su questo punto. Perché ha cambiato opinione? Ci dice nelle prime pagine del suo testo, appunto l'ho citato qui in bibliografia, che fondamentalmente oggi bisogna prendere atto, per così dire, in modo netto e irreversibile del fenomeno della pluralità religiosa. Cioè del fatto che esistono tante forme appunto di religioni, tante forme religiose. Naturalmente noi sapevamo anche prima che esistevano tante forme religiose, però oggi lo vediamo diciamo con grande nettezza, no? Con grande chiarezza, perché vediamo che nei nostri quartieri, insomma, i nostri quartieri sono diventati insomma delle città multiculturali, quindi anche multireligiosi, e quindi la pluralità religiosa, che è prima qualcosa che vedevamo, diciamo, leggevamo nei libri o diciamo poco più, o vedevamo nei nostri viaggi all'estero, adesso ce l'abbiamo in casa. Questa presa diciamo, di consapevolezza dovrebbe essere appunto radicale, tanto radicale, diciamo così, da indurre appunto a modificare, diciamo così, l'assetto di questa disciplina, trasformare il singolare al plurale per dare esattamente, diciamo, la percezione chiara che questa disciplina non si occupa soltanto di una religione, d'accordo? Ma appunto delle tante religioni che connotano, per così dire, la nostra esperienza e ormai la nostra esperienza, diciamo, un po' di tutti i giorni. Mantenersi al singolare, se non sbaglio, appunto, dice Fabris in una pagina di questo testo, significherebbe chiudersi all'interno di una prospettiva eurocentrica e quindi in qualche modo, diciamo così, appunto, sarebbe espressione di una ristrettezza mentale. Ecco, questa mi sembra la motivazione che ha spinto Adriano Fabris a cambiare la sua opinione. Ecco, e qui iniziano un po' le mie considerazioni critiche. Quello che io dico adesso sul libro di Fabris l'ho scritto in una recensione che è stata pubblicata nella rivista di filosofia neoscolastica, quindi Adriano, che è un amico, è una persona che stimo molto, sa perfettamente come la penso, l'ho scritto questo, quindi non sto parlando male degli assenti o dicendo cose che lui non conosce, quindi nessun problema. Allora, io ritengo che cambiare opinione sia una cosa buona e in certi casi doverosa, se naturalmente si passa da una opinione falsa, diciamo, a un'opinione vera, no? In questo caso però ho la sensazione che diciamo, verità e falsità non siano stati proprio i criteri, diciamo, che hanno guidato questo cambiamento di opinione. La mia idea è che in un certo senso nelle prime pagine appunto del testo di Fabris ci sia, come dire, una sorta di adesione a quello che si potrebbe chiamare il politicamente corretto. Cioè l'idea che fondamentalmente, parlando di filosofia della religione, si abbia appunto ancora in mente una religione specifica, che naturalmente nel nostro caso, nel contesto appunto italiano, è ovviamente il cristianesimo ed è ovviamente il cattolicesimo, poi nella sua forma, diciamo, più chiara. Naturalmente questa idea in parte è anche giustificata, perché diciamoci la verità, chi si occupa di filosofia della religione in Italia in gran parte viene da ambiti cattolici, va bene? O comunque vicini, diciamo, al cattolicesimo, o comunque sicuramente all'interno diciamo, dell'ambito del cristianesimo. Non esiste in Italia, direi, una tradizione di filosofia della religione atea, no? Che in un certo senso è anche contraddittoria, cioè in Italia chi ha mosso verso una filosofia della religione critica, e quindi al limite, diciamo, verso posizioni di ateismo, poi ha coerentemente smesso di fare filosofia della religione e si è dedicato a qualcos'altro, sia la filosofia politica o qualcos'altro. D'accordo? E così come non c'è ovviamente una filosofia della religione diversa, diciamo, che muova appunto, cioè che muova da presupposti diversi da quelli che sono appunto i presupposti cristiani, d'accordo? Quindi effettivamente filosofia della religione in Italia continua a suggerire in modo molto chiaro una certa religione. E tuttavia, vorrei dire, il rilievo della pluralità religiosa come tale non è, secondo me, un rilievo decisivo, d'accordo? Cioè, la pluralità religiosa, per quello che noi ne sappiamo, è esistita da sempre, d'accordo? E la nostra percezione della pluralità religiosa certamente è qualcosa che oggi a livello popolare, per così dire, si è accresciuta, ma non si può dire che, per così dire, fra i dotti questa percezione non fosse già presente, no? È presente, direi, sin dalle origini della filosofia della religione, credo che appunto poi qui Roberto, diciamo, insisterà su questo aspetto, anzi, devo dire, una, diciamo, delle cause che hanno determinato nella cultura europea la nascita, insomma, della religione, della filosofia della religione propriamente detta, cioè che usa appunto questo termine, è proprio, direi, la percezione rinnovata, chiara del fenomeno della pluralità religiosa, d'accordo? All'interno della pluralità religiosa le religioni hanno sempre fatto valere la loro pretesa di verità, all'interno della pluralità religiosa le certe religioni hanno fatto valere la loro pretesa di verità assoluta. D'accordo? Quindi la pluralità religiosa è soltanto il punto di partenza, secondo me, di un problema, come dirò appunto alla fine, di un problema che la filosofia della religione deve certamente porre, ecco, assumere come uno dei suoi problemi importanti, ma diciamo a livello fattuale la pluralità religiosa è appunto qualcosa che deve essere interpretata. Quindi non è di per sé sufficiente, secondo me, per muovere, direi così, ecco, per cambiare proprio a livello di statuto epistemologico, per così dire, la disciplina. Non è che per il fatto che esistono tante religioni allora dobbiamo per forza di cose, diciamo così, cambiare appunto nome a questa disciplina e trasformarla in filosofia delle religioni. Allora, che cosa ci sta sotto? Quindi, diciamo, questa è la motivazione, appunto, la pluralità dell'esperienza religiosa. Ma in realtà che cosa ci sta sotto appunto questa decisione di chiamare questa disciplina plurale? Allora, secondo me ci sta sotto, posso sbagliarmi, ma è una tesi, diciamo, che sottopongo alla vostra attenzione e eventualmente alla discussione. Secondo me ci sta sotto quella che, in modo un po' provocatorio, qui nello schema chiamo una ideologia dell'uguaglianza. Cioè, ci sta sotto, direi così, una convinzione molto diffusa nella nostra cultura contemporanea che quando si parla di religione dobbiamo partire, diciamo così, da un'uguaglianza di valore. Cioè è molto difficile oggi, diciamo, affrontare le tematiche religiose pensando che all'interno della religione ci possano essere, per così dire, delle differenze di valore e quindi si possano operare, per così dire, delle discriminazioni, chiamiamole così. Il termine discriminazione oggi suona male, d'accordo? Ma in realtà significa semplicemente, diciamo, dare un giudizio valutativo sulla realtà che noi abbiamo davanti, d'accordo? Allora, quando si parla di religione oggi, come dire, la questione, diciamo, di fatto della pluralità religiosa diventa quasi automaticamente una questione di diritto e si trasforma in una forma di relativismo o di pluralismo religioso. Cioè quasi tutti, dicendo esistono tante religioni, in realtà vogliono dire queste religioni sono tutte o quasi tutte uguali. Uguali non perché non si differenzino fra di loro, ovviamente si differenziano, ma sono uguali appunto per quello che riguarda il loro valore. D'accordo? Allora, secondo me, in questo ragionamento, che io appunto chiamo, diciamo, un po' politicamente corretto, va bene, si cela, ma neanche troppo, direi, anzi per me è abbastanza evidente, un paralogismo, cioè è un falso ragionamento, d'accordo? Perché quella che è l'uguaglianza delle religioni, cioè il fatto che noi oggi, in modo molto, molto pronto, diciamo, no, il fatto che noi riconosciamo, diciamo così, un diritto a tutte le religioni di esprimere la loro posizione, quindi a tutte le credenze religiose, appunto di esserci, riconosciamo appunto quella che Hick chiama una parità epistemica delle religioni. Ecco, allora da dove viene questa tendenza? Secondo me viene, diciamo, dall'idea che noi oggi in Occidente abbiamo acquisito, no? Che in fondo tutte le persone siano uguali, cioè che tutti abbiano il diritto di manifestare quella che è il loro pensiero anche in materia religiosa. E su questo naturalmente si fonda il diritto della libertà religiosa, cioè il fatto che, cioè, tutti quelli che appunto, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, abitano e sono cittadini di una nazione, di un paese, abbiano appunto il diritto di praticare questa religione e di non essere discriminati per le loro posizioni religiose. D'accordo? Ma dal fatto che siamo tutti uguali rispetto a questo problema non ne deriva che tutte le nostre credenze religiose abbiano lo stesso valore, capite? Questo è un po' il punto, è chiaro? Anche perché noi dovremmo interrogarci sull'origine dell'idea dell'uguaglianza delle persone, d'accordo? E secondo me in Occidente questa idea ha una chiara origine e un chiaro fondamento di tipo religioso. Non possiamo pensare, diciamo, che l'idea appunto giudaico-cristiana del fatto che noi siamo stati creati ad immagine appunto di Dio, che siamo stati creati come creature razionali, libere quindi e aventi una loro dignità, non abbia inciso sull'idea moderna appunto dell'uguaglianza. È chiaro? Qui troviamo una delle radici dell'affermazione dell'uguaglianza. Ma se noi naturalmente rendiamo il fondamento religioso di quest'idea equivalente agli altri, con questo rischiamo persino di relativizzare l'idea dell'uguaglianza delle persone, è chiaro? E quindi, secondo me, diciamo così, l'ideologia dell'uguaglianza qui scivola, direi così, forse senza accorgersene, verso una forma di relativismo o di pluralismo religioso, che sono due posizioni che io personalmente rigetto. Cioè, qui adesso Daniele ci ha lavorato su questi temi, qua, insomma, siamo pronti a discuterne, vabbè. Nel senso che abbiamo un po' di tempo, diciamo. Io ritengo, diciamo, che siano entrambe le posizioni per me insostenibili, voglio dire, discutibili, va, mettiamola così, va bene, per me sono insostenibili, diciamo che sono discutibili. Suonano bene, d'accordo, suonano bene, sono politicamente corrette, però dal punto di vista filosofico sono estremamente discutibili. E io personalmente ritengo che la filosofia alla fin fine debba un pochino infischiarsene, scusate, di quello che è il politicamente corretto. Va bene? Non dico che se ne debba infischiare sistematicamente, ci sono situazioni, ci sono luoghi in cui naturalmente deve tener conto delle conseguenze pratiche di quello che si dice. Ma se ci troviamo, diciamo, fra studiosi, se ci troviamo, diciamo, tra persone che coltivano queste, alla fin fine il politicamente corretto lo mettiamo da parte, va bene? E discutiamo delle questioni. Questo è il punto. Ho ancora 5 minuti, 10 minuti? Damiano? 10 minuti, dai. Ok. 7, porca miseria. Vabbè. Allora, se questo è vero, voi capite che, ecco, sono incline a ritenere che diciamo, il cambiamento di nome, ecco, non sia dettato da, appunto, motivazioni teoriche forti, per così dire, ma sia dettato da preoccupazioni, diciamo così, di varia, diciamo, di altro genere, che personalmente, ecco, posso capire che ci siano, però non sono sufficienti per, appunto. Allora, vediamo l'ultima parte dello schema, così cerco di dire qualcosa anche di più di contenuto. Allora, perché sostengo allora che appunto il dilemma è falso? Cioè, perché non c'è bisogno di cambiare, ecco, il nome? Un primo motivo è perché la filosofia della religione è appunto anche strutturalmente una filosofia delle religioni, d'accordo? Nel senso che la filosofia della religione, da quando è sorta, appunto, diciamo, epoca illuministica, diciamo così, semplificando, va bene, si è sempre preoccupata molto, e per certi versi anche troppo, direi così, delle religioni storiche, d'accordo? E se voi ricordate, appunto, la filosofia della religione in epoca illuministica sorge con questa duplice finalità, no? Di elaborare un concetto razionale o naturale, diciamo, di religione, quindi universale, per così dire, e poi però di far retroagire questo concetto universale e razionale sulle religioni positive. D'accordo? Diceva questo filosofo della religione francese che ho studiato, Henri Dumery, che la filosofia della religione è una critica razionale delle religioni positive, no? E la sua idea era molto simile appunto al concetto di filosofia della religione illuministica, perché era una filosofia della religione che muoveva da presupposti, diciamo, neoplatonici e hegeliani, quindi da una metafisica, un'antropologia di tipo neoplatonico e hegeliano, che costituiva la precomprensione fondamentale da applicare, diciamo così, poi tendenzialmente a tutte le religioni. Lui aveva iniziato con il cristianesimo, poi si è interrotto, ma insomma. Però l'idea era quella che quel modello concettuale potesse essere applicato appunto a tutte le religioni. E quindi in sé per sé, diciamo, la filosofia della religione può, diciamo, costitutivamente è una filosofia delle religioni, nel senso che si prende cura e può prendersi cura, in modi naturalmente molto diversi, di quelle che sono le singole religioni storiche, no? Tant'è vero che esistono anche filosofie della religione, nel senso che esistono appunto filosofie della religione cristiana, sicuramente esiste una filosofia della religione cristiana, no? Cioè modi di far filosofia all'interno di una determinata tradizione religiosa. Io un paio di settimane fa ero a un convegno sulla cristologia filosofica, è evidente, diciamo così, che se si fa un convegno sulla cristologia filosofica ci si situa all'interno di una filosofia della religione cristiana, perché evidentemente il problema, diciamo così, di Cristo è un problema che diventa significativo all'interno di quell'ambito. Quindi direi nessun problema. In secondo luogo, la filosofia appunto della religione è filosofia della religione perché, a mio modo di vedere, ecco, e qui appunto è già un punto, sarà un punto credo di discussione, a mio modo di vedere, prima di poter definire quelle che sono le religioni, dovremmo definire quello che è la religione. Quindi uno dei problemi, direi così, iniziali che un filosofo della religione si pone è il problema appunto di capire che cosa è la religione. Problema mica facile. E noi oggi assistiamo, diciamo così, a tutto un dibattito in cui naturalmente si mette in discussione addirittura che esista qualcosa appunto come religione. C'è appunto una tendenza, chiamiamola così, antirealista anche nell'ambito degli studi religiosi che appunto non percepisce più in modo chiaro proprio l'oggetto, va bene, che cos'è religione. Allora, su questo si può discutere molto, io lo dico qui molto, molto brevemente per non prendere tempo, sono un po' aristotelico anche, diciamo, nell'affrontare questo problema, no? Diceva il cardinal Newman che si pensa in modo aristotelico anche se uno non è consapevole di esserlo, eh? E questo appunto, quest'idea, questa espressione di Newman mi ha sempre colpito e, diciamo, per quanto mi riguarda è valida, eh? Nel senso, uno pensa, diciamo, ma in realtà si pensa in modo, cioè In che senso si pensa? Cioè, penso qui alla religione come ad una distinzione tra genere e differenze specifiche. Cioè, c'è un genere, diciamo così, che è la religione, va bene, che ha certe proprietà, diciamo, certe caratteristiche essenziali. All'interno di questo genere poi ci sono delle differenze specifiche. Allora, quali sono, dicevo, le caratteristiche essenziali della religione? Ma direi due fondamentalmente, forse una, vabbè, però è sufficiente per individuare il genere. E cioè la credenza in, chiamiamole così, potenze soprannaturali, e delle pratiche o dei culti che sono relativi a questa credenza. D'accordo? Allora, se voi guardate nella bibliografia di riferimento, io appunto cito qualche testo, due testi in particolare, questo testo di Riesebroth. Riesebroth è un sociologo della religione tedesco. Io qui ho citato l'edizione inglese, ma in realtà il titolo originale è in tedesco Kultus und Heilsversprechung, dove appunto Riesebroth dice a un certo punto che la religione è un sistema empiricamente dato di pratiche collegate a poteri soprannaturali. Poteri soprannaturali. Naturalmente si rimane sul generico, però il riferimento a poteri soprannaturali, svolto al plurale oppure al singolare, svolto diciamo in modo determinato oppure indeterminato, possiamo usare i termini sacro, luminoso, trascendente, realtà in sé, fondamento ultimo, quello che volete, questo secondo me è un criterio base, diciamo, per trovarci di fronte a ciò che è religione. D'accordo? Altrimenti non si capisce più che cosa distingue la religione da un'associazione calcistica. Va bene? Perché appunto la tifoseria calcistica ha tutte le caratteristiche strutturali, diciamo così, della religione, però gli manca proprio questa. Ricordo qualche anno fa un sociologo di Genova, proprio Alessandro Dal Lago, aveva scritto proprio un libro su questa, diciamo, affinità tra il calcio e la religione. Ma naturalmente in questo caso si potrà parlare di semi-religione, pseudo-religione, si potrà usare il termine che usava Paul Tillich di quasi-religione, che era un termine che Tillich usava per le ideologie come il nazismo e il comunismo, che avevano parecchie, diciamo, affinità, presentavano parecchie affinità con la religione, ma non avevano appunto quelle che ho richiamato prima. Gran parte dei problemi che riguardano la definizione, diciamo, della religione o l'abbandono di un concetto unitario di religione, secondo me, vengono dai problemi che hanno gli storici delle religioni. Gli storici delle religioni non si accontentano facilmente, diciamo, di un concetto onnicomprensivo, perché dicono che non è rispettoso della, diciamo, della appunto molteplicità delle forme religiose, però in realtà se poi andiamo a vedere, a leggere i manuali di storia delle religioni, vediamo che all'inizio tutti devono tentare di dare una definizione di religione, d'accordo? E qui appunto vi cito uno degli ultimi, il manuale della Sfamini Gasparro, Introduzione alla storia delle religioni, la quale appunto un po' nicchiando, diciamo, però alla fine usa appunto il concetto di Eliade di rottura di livello, cioè quando è che ci troviamo di fronte a ciò che a qualcosa che è religione, quando abbiamo esperienza appunto di qualcosa che rompe quella che è la nostra esperienza quotidiana, d'accordo? E anche lei parla appunto di diciamo credenze in poteri soprannaturali. La Sfamini Gasparro è stata una allieva di Ugo Bianchi parlava di un concetto analogico di religione. D'accordo, ma qui poi bisognerebbe intendersi su che cosa significa analogia. Io sono uno che tende, diciamo, a piegare l'analogia verso l'univocità, diciamo così. Cioè, se uno ha certe caratteristiche, certe proprietà, diciamo, sono quelle lì. Poi magari analogico significa che non ne ha altre, ecco, va bene, non ne ha altre, ma quelle lì ci sono, d'accordo. Allora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che secondo me è possibile dare, diciamo, chiamiamo una definizione sostanziale di religione, cioè è possibile dare, certo con difficoltà, certo con prudenza, però una definizione che va ad individuare che cos'è appunto religione. Poi naturalmente all'interno del genere religione ci sono delle differenze specifiche, quindi ci sono tipi di religione che sono quelli che conosciamo, cioè appunto sono il monoteismo, il politeismo, l'animismo, il feticismo e così via, no? Le differenze, diciamo, le affinità sono maggiori e si possono raggruppare dentro quella tipologia. L'ultimo punto, e chiudo, ecco, non vorrei che quello che ho detto sul problema della pluralità religiosa ingenerasse in voi l'idea che la pluralità religiosa è come se non ci fosse. No, certo che c'è. La pluralità religiosa è, anzi, uno dei problemi con cui la filosofia della religione si deve impegnare di più, a mio modo di vedere, impegnare di più. Ma, direi, non nel senso che ho detto prima, cioè non scambiando, diciamo, la pluralità con il pluralismo o con il relativismo, ma appunto ponendosi il problema della valutazione, ecco, delle singole forme di esperienze religiose. Allora, noi dobbiamo essere consapevoli che fino appunto all'inizio del Novecento, quindi fino a circa un secolo fa, era usuale tra i filosofi della religione ripartire, diciamo, le religioni secondo, diciamo, il loro valore, stabilendo dei criteri. Non so, ecco, il famoso libro di Troeltsch, ecco, che insomma, Roberto conosce bene, sull'assolutezza del cristianesimo e la storia delle religioni, è un libro che offre, diciamo così, una gerarchizzazione delle forme religiose sulla base fondamentalmente di un criterio etico. Va bene? Oggi questa gerarchizzazione è diventata difficile per tre motivi, secondo me. Il primo motivo è che è venuta meno una concezione storico-evolutiva della storia delle religioni. Non c'è più, diciamo così, no? Cioè non si concepiscono più le religioni che noi oggi, con le quali noi oggi abbiamo esperienza, come punti di arrivo, punti culminanti di un'evoluzione che è guidata da una razionalità immanente o trascendente alla storia. Il secondo motivo è che la teologia naturale, purtroppo, diciamo così, soprattutto in ambito continentale, con qualche doverosa eccezione, è, diciamo, ridotta male. Cioè, cosa si intende per teologia naturale? Cioè, quella, diciamo, ambito della filosofia che riflette appunto sull'esistenza della natura di Dio e lo fa utilizzando, diciamo, argomenti di tipo filosofico, razionale. D'accordo? La teologia naturale ha sempre offerto appunto una sorta di piattaforma, diciamo, di base concettuale per la appunto valutazione delle differenti forme di esperienza religiosa, molto semplicemente perché, per esempio, si appunta sulla sostenibilità razionale del concetto di Dio. D'accordo? Di Dio si può parlare in tanti modi, va bene? Però bisogna vedere se tutti questi modi sono razionalmente coerenti. D'accordo? E fra questi qual è quello che presenta caratteristiche di maggiore coerenza? D'accordo? Quindi io direi, la teologia naturale in ambito continentale, in ambito, sappiamo, anglo-americano, sta vivendo una, diciamo, una rinascita, ma da noi è piuttosto appunto stagnante, e quindi non abbiamo più un criterio, diciamo così, con cui giudicare le religioni. E il terzo aspetto appunto che ha determinato quel fenomeno che richiamavo prima è proprio questa rinnovata percezione della pluralità religiosa, no? Che noi siamo inclini a scambiare, diciamo così, con un pluralismo insuperabile. Ecco, io credo che la filosofia della religione si debba assumere il problema della pluralità religiosa, ma lo debba appunto valutare, cioè debba prenderlo, lo debba prima analizzare e poi debba veramente porsi il problema appunto se esiste una religione vera, se esistono religioni che sono più o meno vere delle altre. È qualcosa di, ripeto, non politicamente corretto, ma non trovo veramente, direi così, ostacoli di tipo concettuale, ecco, motivazioni, diciamo, di altro tipo, diverse da quelle filosofiche, sì, ne trovo, ma proprio di motivazioni filosofiche che impediscano di fare questo lavoro oggi. Ecco. E con questo mi taccio. Grazie.
Bene, quando ho detto che parlare di questo tema era un pretesto per parlare dello statuto disciplinare accademico della filosofia della religione, naturalmente mi sbagliavo, cioè nel senso che in realtà è soltanto parziale questa cosa, perché parlare di questo, come ci ha fatto ben vedere Andrea Guti, in realtà significa toccare dei punti cruciali della nostra situazione culturale e non soltanto appunto dell'Accademia italiana. Della nostra situazione culturale, del senso di fare filosofia anche in rapporto a queste nuove emergenze. Sono contento che Andrea Guti non abbia usato un registro politicamente corretto né accademicamente corretto, perché penso che questi siano due stili a cui la Fondazione Campostrini tiene molto, cioè il non essere accademicamente corretti né politicamente corretti e favorire uno scambio franco di posizioni, ed è anche per questo che mi sembra giusto dare invece subito la parola a Daniele Bertini, perché penso che in questo spirito di non politicamente corretto, di umanamente corretto sì, però umanamente corretto forse deriva da un'assunzione del valore della persona che ha radici ultime, ma questo ci faremo un'altra tavola rotonda. ma appunto possa presentare Daniele Bertini una posizione di dialogo franco e sincero rispetto a quella di Andrea Guti. Ve lo presento. Daniele Bertini ha studiato all'Università di Pisa e poi di Parma, si è occupato della tradizione platonica e patristica, della gnosi, dell'empirismo e della filosofia analitica della religione. Tra i suoi volumi ricordiamo Divenire Dio, la teologia giovannea del maestro gnostico Eracleone, e poi il volume su Bultmann, Giovanni e la demitizzazione, sono soltanto due fra gli altri. Lo scorso anno Daniele Bertini ha svolto una ricerca proprio qui, presso la Fondazione Campostrini, sul pluralismo religioso, ricerca da cui scaturirà un volume che sta scrivendo in questo momento e che uscirà verosimilmente, sicuramente, durante il prossimo anno 2015 e magari l'anno prossimo in questa sede di convegno finale, perché, apro una parentesi, l'idea è quella di creare un appuntamento a cadenza annuale in cui ci si ritrovi e magari continuare questa collaborazione con l'associazione, quindi magari sarà presentato il prossimo anno. Domani presenteremo invece due volumi, chiudo qui la parentesi, delle ricerche di due anni fa. Ha fatto questo progetto sul pluralismo e quindi ci è subito venuto in mente come uno dei possibili invitati per questa tavola rotonda. Prego.
Grazie mille alla Fondazione, a Damiano per avermi invitato, agli altri studiosi che sono qua per discutere, a voi. Mezz'ora da ora?
Da ora, sì.
Ok. Allora, comincio rassicurando subito Andrea e tutti quelli che pensano che un pluralista debba sottoscrivere la tesi del cambio di dizione da filosofia della religione a filosofia delle religioni. Io sono un pluralista e ritengo che non ci sia nessuna motivazione seria per cambiare la dizione, per motivi parzialmente diversi da quelli esposti da Andrea, ma che sostanzialmente trovo più che condivisibili. Insomma, sono assolutamente d'accordo che la problematica non sia filosofica, ma sia una problematica di stampo esclusivamente di politicamente corretto. Ecco. In base alla stessa considerazione dovremmo cominciare a parlare di fisiche quantistiche, perché esistono una quindicina di interpretazioni incompatibili della meccanica quantistica, dovremmo parlare di filosofia dei diritti o delle scienze, insomma finiremo per non parlare più se tutte le volte che adoperassimo delle parole dovessimo dare delle considerazioni teoriche sul nostro utilizzo. Quindi mi sembra appunto che il tema in sé sia appunto un falso dilemma. Tuttavia vorrei affrontare la questione da un punto di vista parzialmente laterale, ossia c'è una tendenza, soprattutto nella filosofia della religione di stampo anglosassone, a intendere la nozione di religione in senso sostantivo. E a mio avviso, proprio perché utilizziamo parole che sono impiegate grazie al loro uso consolidato e tuttavia potrebbero con questo uso consolidato mascherare o coprire delle differenze reali, ritengo che sia abbastanza utile ragionare appunto su cosa sia religione o religioni, per evitare che quella filosofia della religione si intenda filosofia di un qualcosa di sostantivo. Quindi sostanzialmente il mio intervento riguarda la relazione che c'è fra religione intesa come genere e religioni intese appunto come determinazioni o varianti di quell'oggetto generico, che è una posizione che trovo francamente insostenibile. Qua probabilmente c'è tutta la legna per accendere il fuoco del dibattito. Sostanzialmente il percorso che vorrei cercare di fare, non sono sicuro di riuscirci, ma eventualmente taglio qua e là, è questo. Vorrei partire dalla definizione di una nozione wittgensteiniana, quella di family resemblance, che è stata recentemente utilizzata dal filosofo del pluralismo religioso, che è John Hick, per caratterizzare la natura della pluralità religiosa. Una volta che appunto ho discusso brevemente questo concetto e e alcune delle motivazioni a sostegno, vorrei appunto distinguere fra l'approccio sostantivo e l'approccio fenomenologico. Per fenomenologico io qua intendo l'approccio della scuola storica delle religioni, quindi l'analisi delle religioni da un punto di vista descrittivo delle loro differenze reali, e sviluppare un argomento circostanziato contro appunto l'approccio sostantivo alla nozione di religione. Vorrei anche chiarire un'altra questione sul discorso del pluralismo. Io sono totalmente d'accordo che il relativismo in filosofia sia una posizione che abbia un scarsissimo appeal, insomma, relativisti ci sono come ci sono scettici, ma insomma credo che nessuno ambisca a essere né un relativista né uno scettico. Ritengo, magari insomma se ho modo lo argomenterò anche, che la versione di pluralismo che ci dà Hick sia una versione di difficile sostenibilità, e io miro sostanzialmente a altro. Cominciamo quindi con la nozione di family resemblance. Wittgenstein introduce questa nozione nei paragrafi 66 e 67 delle Ricerche filosofiche. Leggo: considera i processi che chiamiamo giochi. Intendo giochi da scacchiera, giochi di carte, giochi di palla, gare sportive e via discorrendo. Che cosa è comune a tutti questi giochi? Non dire deve esserci qualcosa di comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero giochi. Ma guarda se ci sia qualcosa di comune a tutti. Infatti, se li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a tutti, ma somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. Come ho detto, non pensare, ma osserva. Questo inciso sul non pensare ma osservare direi che è una sottolineatura su un'enfasi descrittiva del compito della filosofia, piuttosto che su un'enfasi di trovare delle spiegazioni. E a questo punto Wittgenstein va avanti proponendo una serie di esempi, ad esempio i giochi con la palla. Ci sono giochi con la palla che prevedono l'attribuzione di un punteggio, ci sono giochi con la palla, il bimbo che lancia la palla sul muro, che non lo prevedono, eppure tutti e due sono da noi definiti giochi. I giochi di carte si possono fare da soli come si possono fare in gruppo, e non hanno niente a che fare evidentemente con i giochi con la palla, e così via. Sostanzialmente appunto Wittgenstein introduce questa nozione esemplificandola con tutta una serie di attività che noi riconduciamo a un medesimo contesto referenziale utilizzando lo stesso nome, ma che non hanno un'essenza specifica, una proprietà che sia condivisa da ognuno delle attività che cadono sotto l'impiego del nome giochi. La conclusione del discorso è questa. Il risultato di questo esame suona: vediamo una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono e si incrociano a vicenda. Somiglianze in grande e in piccolo. La successiva citazione è dal paragrafo 67, non l'ho indicato. Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l'espressione somiglianze di famiglia. Infatti le varie somiglianze che sussistono tra i membri di una famiglia si sovrappongono e si incrociano nello stesso modo: corporatura, tratti del volto, colore degli occhi, modo di camminare, temperamento. Questa nozione è al centro dell'interpretazione della pluralità religiosa offerta dal filosofo britannico John Hick nel testo fondativo appunto della questione del pluralismo religioso, quantomeno nella filosofia contemporanea, di stampo analitico, ma probabilmente anche di stampo continentale. È un autore che ha citato trasversalmente anche al di fuori appunto dei confini prettamente disciplinari. La tesi centrale con cui inizia il libro è che il concetto di religione sia un family resemblance concept, ossia le varie religioni si sovrappongono senza condividere un'essenza comune a tutte. Che so, il politeismo costruisce templi come l'induismo e come qualsiasi altra religione, però ammette una pluralità di potenze divine che non ammettono le religioni teiste, e a loro volta certe versioni del buddismo quantomeno hanno difficoltà a ricadere sotto la definizione di teismo comunque dato. E così via, insomma, chi più ne ha più ne metta. Un'indagine fenomenologica delle varie religioni nel corso della storia mostrano sicuramente che c'è più differenza che similitudini, e per questo motivo Hick ritiene appunto che non essendoci proprietà comuni a tutte, ma una rete di somiglianze che sovrappongono parzialmente le tradizioni, talvolta costituendo anche relazioni che sono del tutto asimmetriche. Una religione può essere in relazione con un'altra attraverso una certa rete tradizionale e non essere in relazione con una terza relazione che magari con una terza religione che magari però è in relazione con la seconda, quindi insomma senza transitività. La nozione di religione, l'approccio che noi dobbiamo avere nei confronti della religione, secondo Hick, è quello che è definito dalla nozione di family resemblance. Le altre due tesi fondamentali che Hick ci presenta nel suo lavoro sono quella secondo la quale il contenuto dell'esperienza religiosa è la realtà della trascendenza. Hick, per non qualificare che cosa sia questo oggetto trascendente, lo chiama semplicemente the real, il reale, e quindi assume una posizione che potremmo dire di realismo metafisico. E tuttavia ritiene che quando noi andiamo a spiegare in cosa consiste l'esperienza religiosa compiuta dagli aderenti a una religione positiva, qua intervengono nozioni che sono contestualmente dipendenti. Quindi potremmo dire che Hick mette insieme quello che in filosofia analitica si chiama realismo metafisico più antirealismo semantico, ossia il valore rappresentativo delle nostre credenze religiose non consiste nel rispecchiare una datità esterna alla nostra esperienza, ma consiste piuttosto di ciò che può essere espresso dall'insieme di concetti al cui interno ognuno di noi viene formato e viene cresciuto. Il problema di fondo della posizione di Hick, a mio avviso, è ben illustrato dall'impiego che Hick compie per esemplificare quello che lui pensa relativamente alla pluralità delle religioni. Appunto, lui lo esemplifica con la metafora dell'elefante e delle sette persone cieche che toccano l'elefante in varie parti diverse e richiesti relativamente a che cosa stiano toccando, ognuno risponde una cosa diversa. Chi tocca la proboscide dice che sta toccando un serpente, chi tocca le zanne risponde che sta toccando un'arma acuminata, chi tocca la coda dice che sta toccando una gomena, e così via. Secondo Hick, l'elefante rappresenta il reale, questa dimensione sovraempirica che le varie religioni manifestano attraverso le proprie tradizioni, e i sette ciechi sono proprio le varie religioni. Ora, qual è il problema di fondo? Che qua l'esperienza che i ciechi fanno dell'elefante è indubbiamente un'esperienza reale perché lo toccano, tuttavia l'espressione di questa esperienza attraverso una serie di credenze evidentemente è del tutto illusoria, perché nessuno dice che sto toccando una parte diversa di un elefante, ma tutti dicono che stanno toccando qualcosa che non è minimamente riferito all'elefante. Questo, a mio avviso, è la difficoltà intrinseca del pluralismo di Hick, che se fosse vero avrebbe per conseguenza che nessun credente crederebbe credenze vere. chiaramente non riesco a esprimere la versione alternativa di pluralismo che sostengo in questa sede, ecco, non mi limito a rilevare la differenza e a riconoscere che per una posizione che oltre a essere metafisicamente realista è anche semanticamente realista, indubbiamente la soluzione di Hick sembra una soluzione molto comoda, molto politicamente corretta, ma che non coglie il quid dell'esperienza religiosa del fedele che evidentemente è convinto di credere credenze vere. E su questo io sono totalmente d'accordo. Ciò nonostante, quindi tornando alla slide precedente, lasciamo perdere la questione del punto B e il punto C e vediamo se la nozione di religione come family resemblance concept possa essere difesa. Dicevo appunto che quando noi nella espressione filosofia della religione intendiamo religione, possiamo intendere quella religione in un senso sostantivo o in un senso fenomenologico. Queste definizioni sono date in un modo che chiedo siano prese con un po' di sale in zucca, come si dice, con grano salis. È chiaro che si possono fare obiezioni e esempi di qualche tipo di religione storicamente esistente che non ci rientra. Comunque sia, appunto, è una generalizzazione. Direi che un approccio sostantivo è quell'approccio per cui una religione è individuata da un sistema di credenze, culti e simbologie. Un approccio fenomenologico è invece quell'approccio secondo il quale una religione è una tradizione storicamente determinata di credenze, culti e simbologie. Il campione dell'approccio sostantivo è l'interpretazione normalmente data dello scritto di Durkheim sulla relazione fra sistemi religiosi e società. Ho detto interpretazione perché magari c'è qualche studioso di Durkheim che dirà che Durkheim non è un sostantivo, perché recentemente nella ricerca sociologica si sono affermate interpretazioni che vedono in Durkheim un antisostantivo. Quindi diciamo l'interpretazione tradizionale, normalmente negli studi di sociologia della religione Durkheim viene appunto c'è un'interpretazione comune che individua nel testo di Durkheim la fonte del sostantivismo in sociologia della religione. Come approccio fenomenologico io lo vedo esemplificato soprattutto dai lavori della scuola storica delle religioni che anche il professor Aguti ha precedentemente citato. Il problema, a mio avviso, sta qua. Se noi costruiamo una tesi trascendentalista sulla pluralità delle religioni dicendo che le religioni positive sono differenti determinazioni del medesimo contesto referenziale religioso, questa tesi più l'approccio sostantivo tendono a far scivolare la nozione di diversità religiosa sulla nozione di incompatibilità religiosa. Due cose diverse non sono necessariamente incompatibili. Se tuttavia le due cose diverse sono varianti alternative del medesimo, è evidente che se sono varianti alternative ne vale l'una o l'altra, la diversità diventa incompatibilità. E questo è il tipo di approccio contro il quale io vorrei argomentare, ossia non argomento in generale con ogni forma di tesi trascendentalista, argomento con quella forma di tesi trascendentalista che intende differenti determinazioni del medesimo come un'eguaglianza di contenuto, ossia l'idea che le religioni positive attribuiscano differenti valori di verità ai medesimi oggetti. Quindi che la differenza fra il politeismo e l'ateismo sia da intendersi nei termini secondo il quale per il teista esiste un solo Dio, per il politeista esistono molti dei. Questo io lo contesto nella maniera più radicale, proprio perché a mio avviso, ma lo vedremo meglio, il lavoro storico e effettivo il lavoro storico empirico e delle scienze sociali sulla nozione di religione mostra come un approccio sostantivo di questo genere, quello che fa scivolare la nozione di diversità nella nozione di incompatibilità, sia ci porti poco lontano. Questa è appunto la versione della tesi trascendentalista che ritengo del tutto inadeguata. Allora, qualche esempio di questo approccio sostantivo alla religione, altrimenti sembra che parliamo parzialmente di niente. Un autore che sicuramente è all'interno di questo orientamento è il filosofo americano Peter Van Inwagen. Qui io cito la sua caratterizzazione della religione da un testo relativamente recente, We Are Wrong, They Are Right, contenuto in un volume di saggi sul tema del disaccordo. Il titolo è esemplificativo. La posizione di Van Inwagen è che di fronte ai disaccordi riducibili, cioè quei disaccordi in cui due persone si sono dati tutte le motivazioni, hanno esplicitato ogni singola evidenza e tuttavia non riescono a trovare un accordo circa il valore di verità delle credenze assunte, necessariamente uno dei due ha ragione e l'altro dei due ha torto, perché c'è un'incompatibilità logica fra le credenze sostenute. Van Inwagen naturalmente non sa spiegarsi come questo sia possibile. In un saggio precedente sull'argomento citava le differenze di concezioni della modalità sostenute da lui stesso e un altro filosofo americano, Lewis, appunto discussioni in cui nessuno riusciva mai a convincere l'altro delle proprie posizioni. Van Inwagen dice evidentemente uno dei due ha una qualche forma di intuizione intellettuale che non riesce a condividere con l'altro, tale che la sua posizione è corretta, l'altra è sbagliata, e tuttavia appunto se il vero è esclusivo noi dobbiamo ritenere la diversità incompatibilità. Lui definisce due modi di essere esclusivista per una religione. Esclusivista significa che la verità della religione esclude la possibilità che anche le altre religioni siano nel giusto. Le definisce attraverso la congiunzione di due o tre tesi. La prima tesi è che una religione è logicamente inconsistente con ogni altra religione. Qualsiasi sistema di credenze che sia logicamente consistente con essa non è una religione, ossia sostanzialmente dice che se una religione afferma una credenza e un'altra religione è una religione, deve affermarne una che non è compatibile con quella, compatibile da un punto di vista logico. La seconda credenza per mezzo della quale appunto definisce l'esclusivismo è che l'accettazione di una religione è governata da principi epistemici di razionalità, quindi io sono in una situazione epistemica, seguendo le norme prescrittive dell'epistemologia giungo a una conclusione più o meno giustificata e quindi razionale. Chiunque si trovi in una situazione epistemica analoga a quella in cui si trovano gli aderenti a una determinata religione dovrebbe, per quelle norme, quei principi epistemici di razionalità che governano l'accettazione di una religione, dovrebbe evidentemente accettarla. Van Inwagen distingue fra due forme di esclusivismo, quello debole che non accetta la posizione C e quello forte che include anche la posizione C. Quanto tempo ho ancora, Damiano?
10 minuti 12.
Ok, 10-12 minuti. Altre versioni dell'esclusivismo, chiaramente costruite in modi differenti, sono quelle esposte da Plantinga nello scritto Pluralism, a Defense of Religious Pluralism. Esclusivism, scusatemi, qui c'è un errore, dopo religious bisogna leggere exclusivism, e sempre il saggio di Jaron Gelman, In Defense of a Contended Religious Exclusivist. Naturalmente ci sono molte forme di sostenere un qualche approccio all'idea dell'esclusivismo. In un volume recente sulla diversità religiosa Robert McKim ha elencato tutta una serie di modi in cui potremmo avvicinare il concetto di esclusivismo in modo tale da ritenere il concetto più o meno inclusivo della possibilità della differenza. Quindi sostanzialmente, ad esempio, e questo è un approccio che io trovo estremamente efficace, esclusivismo, inclusivismo e pluralismo non sarebbero posizioni mutualmente esclusive, ma sarebbero posizioni disposte su un, diciamo, medesimo asse nella misura in cui sono in grado di accettare più o meno le credenze di religioni o di tradizioni, perché lì il discorso è fatto sulla tradizione in generale, alternative, appunto quando se ne assume poche siamo esclusivisti, fino a assumerne sempre di più, sfociare nell'inclusivismo, poi dall'inclusivismo certe forme sfociano nel pluralismo. Quindi sei d'accordo su questa lettura di McKim? Ok. Allora, evidenze contro la tesi trascendentalista. Senz'altro c'è la scuola storica delle religioni, come menzionato anche da Andrea, il lavoro dello storico lo porta a vedere la differenza piuttosto che l'unità. E si è citato appunto il testo di un'allieva di Bianchi, io qui cito Bianchi perché in questo manuale molto famoso, che è un po' la somma e il compendio dell'attività di studioso di Ugo Bianchi, pubblicato in inglese anche per dare un risalto internazionale probabilmente alle sue idee, Bianchi comincia proprio con un capitolo metodologico dove sostiene che lo storico della religione appunto analogicamente individua un altro oggetto come religione, ma una volta che ci entra dentro scava dei solchi e questi solchi distinguono le religioni le une dalle altre e magari poi dal punto di vista della seconda religione troverà religioni che magari non appaiono tali dal punto di vista della prima, ma sì dal punto di vista della seconda. Questo a mio avviso è esattamente l'esemplificazione della nozione, un'esemplificazione della tesi che la religione vada intesa come il concetto di religione vada inteso come un family resemblance concept. Un'altra evidenza è il lavoro del semiotico russo e storico della studioso di letteratura teorica più che storico, Yuri Lotman, ha scritto un testo nel 1985 che si intitola La semiosfera, la simmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, è una raccolta di saggi editi in russo di cui credo non esista un'edizione russa in volume, l'edizione italiana è l'edizione ufficiale. E appunto Lotman avvicina le tradizioni anche qui in modo che sembra abbastanza convergente all'impiego della nozione di family resemblance, anche se non la impiega mai, cerca di mostrare appunto come le tradizioni semiotiche, come lo spazio attraverso cui si costruiscono i significati sia uno spazio asimmetrico, privo di centri definiti, al cui interno vengono tradotte nel contesto di credenze generiche normalmente assunte da tutti quelli che stanno all'interno della tradizione, che fanno sì che ciò che è esterno possa essere assunto come interno e quindi venga data un'opposizione fra interno e esterno, tuttavia un caos, un magma, anche un'inconsistenza di fondo, per cui appunto Lotman parla più che di sistemi di credenze, di collezioni di credenze. Poi ci sono due lavori sociologici recenti, un testo stranoto di Beck, Il Dio personale, e invece un saggio molto interessante uscito di recente di Cipriani, che qualche anno fa fece una ricerca, mi sembra intorno al 2000, piuttosto vasta su tutto il territorio europeo con altri sociologi della religione, in cui si mette a fuoco l'idea che la religiosità tradizionale sia una religiosità che abbia perso un criterio di appartenenza confessionale o quella che potremmo dire una membership istituzionale, ma abbia piuttosto diffuso i valori tipicamente religiosi all'interno della società, e l'appartenenza religiosa da parte del fedele sia un po' quella che gli inglesi chiamano un cherry picking, un scegliersi la ciliegia dall'albero, quindi qualcosa lo prendo, qualcos'altro non lo prendo. Naturalmente possiamo dire che queste ricerche empiriche non ci dicono niente di concettuale, indiscutibilmente, però sono una fotografia di come la religione è quantomeno vissuta nelle società contemporanee. Arrivo alla fine, che voglio argomentare contro la tesi sostantiva. Mutuo una terminologia da uno studio recente sul disaccordo religioso pubblicato da Dennis Potter. Molto velocemente, molto velocemente, un gruppo di persone che condividono un'opinione è da Potter definito come gruppo doxastico. I gruppi doxastici si distinguono in due forme di base. Ci sono i gruppi doxastici casuali, che ne so, tutti gli idealisti lungo la storia del pensiero e della filosofia sono evidentemente, fanno parte di un gruppo doxastico, quelli che sostengono l'idealismo. E poi ci sono i gruppi doxastici intenzionali, come sono i gruppi invece religiosi, in cui gli appartenenti al gruppo vogliono credere le tesi sostenute da un leader doxastico, ossia le credenze che sono state avanzate da una figura di riferimento. Potter dice che questo va bene per le religioni, ma anche ad esempio per i gruppi politici. Un enunciato doxastico è l'espressione linguistica di una credenza. L'accettazione verbale di una credenza, propone Potter, è l'accettazione dell'espressione linguistica di una credenza, ma non necessariamente del suo contenuto. Un disaccordo avviene non sulla forma dell'enunciato linguistico, quindi sull'enunciato doxastico, ma avviene sul contenuto di una credenza. La storia della religione ci mostra come i disaccordi, come la costruzione delle ortodossie si fondi su disaccordi proposizionali, ossia su disaccordi sul contenuto proposizionale di certe affermazioni di base accettate da tutti i fedeli. Ossia, pensiamo, che so, al testo, al criterio d'appartenenza del cristianesimo, la confessione del simbolo apostolico o comunque delle altre versioni del credo che si afferma da dopo Nicea in poi. Nella terminologia di Potter, l'accettazione, la confessione del credo da parte di tutti coloro che aderiscono al cristianesimo è uno pseudo-accordo, perché c'è un'accettazione dell'enunciato, un'accettazione verbale di un enunciato doxastico, quello che viene confessato nel credo, ma poi i vari gruppi doxastici cristiani interpretano il credo differentemente. L'argomento che io vorrei sviluppare è questo. Allora, è distinto in due parti. Nella prima parte va così: gli enunciati doxastici hanno un valore semantico nella misura in cui sono semanticamente analizzati. Che significa questa frase? Che un enunciato si trasforma in una credenza nel momento in cui io assegno un significato al contenuto di quell'enunciato. Ossia, l'idea di fondo è di non accettare una forma di dualismo di espressione e contenuto. Poi magari tanti wittgensteiniani non saranno d'accordo, il mio punto di vista di partenza invece è un'accettazione forte di un dualismo di espressione e contenuto. L'analisi semantica, ossia l'attribuzione di un valore rappresentativo al contenuto della credenza, esprime un contesto referenziale nei termini di una collezione di concetti. Il veicolo, quindi, dell'analisi semantica è l'impiego dei concetti per mezzo dei quali io esprimo il significato dell'enunciato. Ora, le collezioni di concetti sono, e spero questo mi si passi pacificamente, almeno in parte contestualmente dipendenti. I concetti dipendono dalle tradizioni al cui interno vengono impiegati. Segue la conclusione che l'analisi semantica è almeno in parte contestualmente dipendente. Adopero almeno in parte perché nella versione pluralismo che sostengo le fonti dell'esperienza sono due. Da un lato è un'esperienza diretta dell'oggetto, quindi una forma di realismo metafisico, dall'altro l'espressione di questa esperienza diretta da parte di un'analisi semantica dei contenuti delle credenze che è contestualmente dipendente. Quindi anch'io approverei una forma di realismo metafisico più antirealismo semantico, in cui però sono pronto a riconoscere che l'analisi semantica adegua in misura proporzionale il contenuto che ci è presentato nell'esperienza. Comunque mi sembra che sia un tema che qua non c'è spazio per affrontare. Naturalmente ognuno di questi enunciati andrebbe, ognuno di questi passi dell'argomento andrebbero ampiamente argomentati. Io sto facendo un riassunto delle cose su cui lavoro e che mi sembrano pertinenti al dibattito di oggi. Seconda parte dell'argomento. Gli aderenti a una confessione religiosa costituiscono un gruppo doxastico intenzionale. I gruppi doxastici intenzionali sono immersi in contesti tradizionali, vivono all'interno delle tradizioni Gli aderenti a una religione veicolano quindi le analisi semantiche degli enunciati doxastici del proprio leader doxastico nei termini dei contesti tradizionali in cui sono immersi. Gli aderenti a una religione sono quindi in uno pseudo accordo fra loro, ossia il fatto che ci sia un accordo verbale, un'accettazione verbale sull'espressione doxastica di una credenza, non solo non garantisce che ci sia un accordo proposizionale sul contenuto, come sostiene Potter, a mio avviso è un'ottima dimostrazione del fatto che i credenti siano fra loro in pseudo accordo, perché l'analisi semantica del contenuto della credenza avviene sempre nei termini dei concetti che trovano all'interno di una tradizione, ma i concetti che si trovano all'interno di una tradizione, secondo le evidenze che ho menzionato prima, non sono concetti univocamente determinati, ma fanno parte di collezioni di concetti che fra loro non hanno necessariamente consistenza. Messi insieme, i due argomenti dovrebbero dimostrare che le religioni, nessuno ha una natura sostantiva nel senso che ho delineato. E con questo basta e spero di essere stato nella mezz'ora. Grazie.
Ringrazio anche a nome vostro, spero, Daniele Bertini. E, senza troppo indugi, darei la parola a Roberto Celada Ballanti. C'è già molta carne al fuoco, noi dobbiamo cercare di non bruciarla, ma di offrire, diciamo, un pasto gustoso e ben cotto per tutti e condivisibile per tutti, per cui chiedo da una parte ai relatori di cercare, come hanno già fatto i precedenti, di attenersi ai 30 minuti massimi, a voi del pubblico, se già avete delle questioni, di appuntarvele, perché dopo, adesso ci sarà Celada Ballanti, ci sarà Francesco Viano, ci sarà una piccola pausa e dopo sarà aperta la sessione delle domande, ma dovremo procedere per far sì che appunto il pasto, continuando la metafora, sia condiviso, di procedere con un certo rigore, e quindi vi chiederei già se avete delle questioni di appuntarvele. Passo la parola a Roberto Celada Ballanti dell'Università di Genova, autore di numerosi studi e lavori su Jaspers, Kant, il pensiero religioso liberale. Ha recentemente curato l'antologia di testi kantiani Il male radicale, che trovate insieme a molti altri testi che ho detto in un banco che è sotto, il banco di libri che è in una stanza sotto accanto a dove prenderemo il caffè, e ha scritto anche recentemente Religione, storia, libertà, studi di filosofia della religione, pubblicato da poco da Liguori. Bene.
Grazie Damiano. Ringrazio gli amici veronesi dell'invito, ringrazio i colleghi presenti, è un'occasione sempre bella tornare al Campostrini, che ha questa caratteristica di dialogo e di colloquio e anche di proporre, offre anche agli studiosi la possibilità di proporre appunto le proprie tesi, insomma le tesi su cui si viene lavorando, su cui si viene ricercando da tempo. Allora entro subito in media stress e cerco di dire qualcosa per comprendere le ragioni che a mio avviso legittimano l'opportunità di serbare il tradizionale sintagma filosofia della religione al singolare. Enuncio subito anch'io la tesi che proverò a sostenere. E cercherò di sostenerla svolgendo un'analisi di tipo, io la chiamo storico-genealogico, concernente in qualche modo le origini moderne della filosofia della religione, per poi coglierne le ricadute sul tema che ci sta a cuore. Allora provo a riandare al punto originario, a quello che mi pare segni il punto di evenienza o di emergenza, che mi pare costituisca il presupposto essenziale dell'istituirsi moderno del sapere sulla religione. Ogni sapere specializzato, come bene documenta appunto l'amico Andrea Guti nel suo recente volume, si costituisce assumendo un oggetto, quale categoria euristica privilegiata. Allora dove cogliere il punto originario, la cellula genetica del costituirsi categoriale di un tale oggetto? Come fissare la suddetta origine, il punto genetico? E qui mi pare possa soccorrere la tesi di un maestro italiano negli studi filosofico-religiosi, Compianto, alludo a Marco Maria Olivetti, che in alcune pagine di grande acume storico-teoretico, contenute nella voce Filosofia della religione, interna al primo dei quattro volumi diretti da Paolo Rossi, La filosofia, editi da Uttet, dedicato alle filosofie speciali. Ecco, in quelle pagine Olivetti localizzava, secondo me, con grande acume, il punto di cesura, l'inizio del moderno in senso religioso. nella categorizzazione della religione. Per Olivetti, cioè, l'evenienza dell'età moderna sul piano religioso è legata a quello che lui chiama un sisma concettuale, cioè quello segnato dalla dissociazione e distinzione tra religio e fides cristiana, cioè dal non immediato assorbimento della prima nella seconda, ciò che conduce appunto alla suddetta categorizzazione autonoma della religione, la quale inizia dunque a farsi termine di ricerca überhaupt, autonoma, res problematica, la religio appunto in sé distinta dalla varietà delle fedi storiche. E la si vede affiorare in germe, in nuce, questa dissociazione, come Olivetti stesso suggerisce, proprio all'interno della teologia cristiana, ancora nelle forme di una strategia irenica, apologetica, e non a caso in un momento drammatico della storia europea, segnato dallo scontro religioso e da una profonda crisi delle istituzioni ecclesiastiche. Il riferimento qui va al De Pace Fidei di Niccolò Cusano, scritto a ridosso della presa di Costantinopoli ad opera di Maometto II, come noto, 1453, e alla formula che ne è il focus, religio una in ritum varietate. Indizio, direi, questa stessa formula di una dissociazione o iato tra i termini suddetti e indizio di un processo di categorizzazione autonoma della religione. Indizio, lo dico proprio con le parole di Olivetti, di una situazione culturale in cui l'assorbimento senza residui della religione nel cristianesimo in quanto vera religione non ha più luogo e anzi è sostituito da un movimento contrario, il quale porta a distinguere i due termini, la religione e la fides cristiana, e a confrontarli fra loro. In questa prospettiva, prosegue l'illustre studioso, l'età moderna si presenta dal punto di vista donde la stiamo considerando come quella in cui si distinguono e si differenziano religio e fides cristiana, quella in cui ha luogo la categorizzazione della religione insieme con la costituzione del relativo sapere specializzato. Ecco, faccio osservare che non è casuale che il germinale categorizzarsi autonomo del termine religio avvenga di fronte ad uno scontro religioso, cioè all'interno di un'opera classica, potremmo dire, della filosofia del dialogo interreligioso, tema su cui proverò a tornare alla fine. Cioè, opera scritta di fronte ad un conflitto religioso, traumatico per l'Europa. Ovvero, così argomento, quella categoria emerge caricandosi di significati nuovi in una sorta di sommovimento, di terremoto concettuale, di fronte all'evidenza di un pluralismo non pacifico ma in lotta, e il termine religio si stacca quasi dalla religione storica, quasi verrebbe da dire migrando, facendo esodo da essa, proprio alla ricerca di un'unità concettuale, unità che personalmente non esiterei a definire trascendentale, unità trascendentale, per quanto va precisato in Cusano l'una religio serbi ben chiari i tratti di un monoteismo trinitario e cristologico e per nulla appaia come una religio naturalis. Ma questo è il punto, non è più identificabile in nessuna religione storica, sta, dice Cusano in termini mistici, di là dal muro del paradiso. Ecco, la cosa interessante che faccio notare, su cui forse vale la pena di riflettere, è questa: il moderno germinale, embrionale, venire al linguaggio della categoria di religio in senso autonomo, cioè non saldata ad una fides storica, è legata ad un fenomeno di pluralismo conflittuale e ad un trauma storico. In un momento, aggiungo, in cui questa pluralità non era ancora un fatto esterno, che premeva i bordi dell'Europa, li minacciava, ma non era ancora interno, come avverrà un sessantennio dopo, nell'epoca della Riforma protestante, dove la cultura europea si troverà di fronte al problema ancora più pressante, reso tale dalle incipienti guerre di religione che si scateneranno a partire dalla seconda metà del Cinquecento, giungendo fino alla metà del secolo successivo, di elaborare categorie in grado di pensare una coesistenza pacifica tra fedi e credenze diverse. Per questo, ancora, l'amico Aguti ha ragione quando osserva, lo ha ripetuto poco fa, che una filosofia della religione è sempre anche filosofia delle religioni, nella misura in cui riflette sulla pluralità delle religioni storiche, ma facendo ciò muovendo da un concetto unitario, appunto, di religione. Ecco, questa tesi, secondo me, ha un fondamento storico-genealogico, cioè che l'aurorale venire al linguaggio della categoria autonoma di religio avvenga all'interno di un classico del dialogo interreligioso, cioè di fronte al problema di come pensare la molteplicità nell'unità, o di come pensare una armonia discors o una discordia concors tra le fedi dà appunto a pensare in questo senso. Allora si diceva del sisma concettuale che porta a sdoppiare il piano religioso, a distinguere religio da fides cristiana, così da propiziare una individualità categoriale della prima rispetto alla seconda. E quindi aggiungo, ed è ancora Olivetti che lo sottolinea, un incipiente processo di secolarizzazione. Faccio notare ancora che questo processo di sdoppiamento avviene all'interno della teologia e filosofia cristiana, cioè non muove da una critica esterna rispetto alla tradizione cristiana, ma sorge quell'incrinatura, quella faglia, quell'intercapedine, sorge all'interno, all'interno del pensiero cristiano, della teologia e filosofia cristiana. E si potrebbe fissare qui come uno degli effetti principali di questo sisma l'origine della dialettica e dei complessi intrecci intercorsi tra la religione come res concettuale a sé stante, sulla cui essenza si inizierà ad interrogarsi, e le religioni storiche. Dialettica modulabile, a mio avviso, nei termini di una logica religiosa del doppio registro, cioè di uno sdoppiamento, di un rapporto sempre aperto e problematico tra un piano universale, interiore o trascendentale del religioso, nella forma di un processo spirituale capace di fare da ponte, da grammatica comune, da logos che leghi tra le distinte fedi, e la storicità delle fedi. Dialettica, quella tra la categorizzazione della religione e la pluralità di fedi e riti, che si tradurrà in un nodo cruciale di fronte a cui la modernità verrà a trovarsi, cioè il rapporto sempre problematico tra, si potrebbe dire, tra coscienza e istituzione o tra religione e storia. Devo qui procedere brachilogicamente, ma da questo punto di vista si potrebbe sostenere anche che dalle origini fino all'illuminismo la modernità, almeno in una sua certa linea, ci ha consegnato una grande, attualissima ipotesi di lavoro, che resta ancora da pensare, a mio avviso, in relazione a ciò che più recentemente Jan Asman, un illustre egittologo tedesco, ha chiamato in un volume recente religio duplex, doppia religione, e che Ulrich Beck, nel suo saggio già ricordato prima, Il Dio personale, ha declinato, riecheggiando proprio, tra l'altro, l'egittologo tedesco, nei termini di uno iato sempre più marcato nell'esperienza contemporanea tra religioni e religiosità. E dice ad un certo punto Beck: la chiave per il rilancio della religione in Europa è la disgiunzione della religione dalla religiosità. La secolarizzazione non significa la fine della religione, della fede, bensì lo sviluppo e la diffusione massiccia di una religiosità che si basa sempre più sull'individualizzazione. Allora, quello della categorizzazione della religione, per tornare al nostro punto, offre, mi pare, nella direzione additata, un filo conduttore essenziale nel discorso che veniamo svolgendo. Nell'adunare sul piano religioso l'età moderna sotto il segno della categorizzazione, dell'acquisizione del principio di autonomia, assecondando con ciò una tesi ben nota di Ernst Röhrlich, si intende sostenere che solo nel cessare di essere assorbita nella fides cristiana, in quanto fides amministrata da una chiesa, solo nel separarsi dal dominio della teologia rivelata per accedere come termine di ricerca e oggetto di sapere ai contesti critici della filosofia, della filologia, delle scienze storico-giuridiche, solo pertanto istituendosi come categoria o forma autonoma, in grado da un lato di rendere pensabile uno spazio interno alla coscienza, luogo di un processo spirituale indipendente da scritture, culti, dogmi, chiese, e dall'altro di farsi oggetto di saperi specializzati, dalle scienze storiche a quelle religiose e al diritto, solo a queste condizioni la religione, si potrebbe dire, poteva schiudersi ai principi della libertà e della laicità. Allora, quasi pleonastico, ma lo ribadisco perché è il nostro tema di oggi, è dire a questo punto che la stessa nascita della filosofia della religione come forma di ricerca autonoma dipende dai processi che siamo venuti indicando. E a me pare, da questo punto di vista, lo dico ancora inevitabilmente in modo brachilogico, che nel momento in cui la religione inizia a riflettere criticamente su se stessa, alla ricerca della propria essenza, si sdoppi su due livelli o su due piani. Diviene altrettanto chiaro, come ho già accennato, che porre la religione come res concettuale, istituire come nucleo euristico l'inseità della religione, equivale a intraprendere la secolarizzazione, intesa come differenziazione di sfere, autonomia di domini, principio di reciproca incompetenza, e insieme a porre le basi per pensare laicamente, in spirito di liberalità e tolleranza, alla religione stessa. E vale la pena di aggiungere che i nessi profondi che intramano la categorizzazione della religione e la secolarizzazione muovono, prima che da alchimie concettuali, dal vissuto religioso. Da questo punto di vista l'incrinatura, su cui insisto, l'intercapedine creatasi da un certo punto in poi tra religio e fides cristiana, è sintomo di un'inquietudine, di un disagio che prima di essere teologici concernono la coscienza religiosa in quanto tale. Se la religione cessa, cioè, di essere risolta tout court nella fede cristiana, in quanto fede amministrata da una chiesa, quell'eccedenza, quell'ulteriorità che da un certo punto in poi essa esibisce, si sostanzia di domande, di problemi, di tensioni che, a cui i quadri teologico-ecclesiastiche medievali non erano più in grado di rispondere. Io questo intendo sostenere, si categorizza la religione nel momento in cui essa inizia a caricarsi di problemi e di domande inevase. Il distacco dalla fides cristiana in quanto fede amministrata da una chiesa, la non più ovvia coincidenza con essa, che ora va dimostrata, va elaborata, avviene sotto la pressione di interrogativi e problemi che investono non solo l'essenza della religione, ma il ruolo dell'istituzione e il senso della mediazione salvifica. Salto un punto di specificazione sulla secolarizzazione, vengo alle ricadute, perché il tempo preme. Allora, stanti queste ipotesi di partenza, che qui ho solo alluso, ne conseguono argomenti, mi pare, a favore della conservazione del sintagma filosofia della religione al singolare. Intanto alla tesi favorevole alla dizione filosofia delle religioni in nome del pluralismo di fedi e credenze, fenomeno certo nel tempo della globalizzazione incrementatosi, esasperatosi, è facile opporre che sin dal Cinquecento la cultura europea si è trovata di fronte a tale fatto e all'urgenza di elaborare categorie capaci di pensare una ordinatio ad plura in luogo di una ordinatio ad unum. Per quanto dunque quantitativamente accresciutosi, qualitativamente l'Europa conosce sin dagli effetti, io fisso qui, ma è vero che poi c'è ovviamente un pluralismo fin dalle origini del cristianesimo, ma io fisso nella riforma protestante e nei suoi effetti voluti e non voluti l'emergere di una pluralità di fedi e di credenze in conflitto. E ricordo qui solo la metafora bruniana che è contenuta nello Spaccio della Bestia Trionfante, 1584, la metafora della grande nave della religione, la grande nave di Pietro, che, dice Bruno, inabissata si fa riaffiorare dal naufragio tavole, frammenti, relitti, metafora che la dice lunga sullo sgomento della coscienza europea di fronte alla polverizzazione dell'ecumene religiosa. Le guerre di religione, sin dalla seconda metà del Cinquecento, hanno rappresentato non a caso gli inizi di una tormentata riflessione sulla tolleranza, sull'essenza della religione autentica e sulla sua localizzazione, il luogo della religione autentica. Ora, come si è visto, è proprio per far fronte all'urgenza di elaborare concetti capaci di rispondere alla nuova condizione di pluralismo che sorge, dicevo che lo si vede in germe, in nuce, in Cusano, all'inizio della modernità, la categoria di religio, di religione, come logos comune, spazio di universalità, ponte tra le diverse fedi, distinto dalla varietà delle religioni storiche, delle credenze storiche. Parlare di filosofia delle religioni al plurale, dunque, mi pare equivalga a oscurare i processi moderni che hanno condotto al costituirsi della filosofia della religione come sapere autonomo e in particolare a cassare quello sdoppiamento che, come ho detto, è costitutivo, a mio avviso, della religione Überhaupt, per quanto emerso a livello di consaputa riflessione nel corso della modernità, cioè nel corso di un'età di crisi dei quadri, dei valori ereditati dal passato. E qui vorrei dire qualcosa su questo, cioè sono personalmente convinto che questo sdoppiamento, questa logica del doppio registro o del doppio binario religioso che la modernità ha fatto emergere appartenga alla natura profonda della religione e che dunque un'adeguata definizione di religione debba contemplarlo e includerlo. In questo senso, se volessi così esemplificativamente tentare una definizione di religione fedele a quanto fin qui argomentato, direi che religione è un sistema di pratiche, narrazioni, celebrazioni, monumenti, miti, riti, attraverso cui il soggetto individuale o comunitario oggettiva in una forma, figura o concrezione storica la religiosità costitutiva anteriore ad ogni credenza particolare che lo inabita. La religione per me è dunque l'insieme delle pratiche attraverso cui l'uomo dà forma storica alla religiosità strutturale o trascendentale che gli è propria. come esperienza di una radicale trascendenza, alterità o eccentricità che lo attraversa, squilibrandolo, decentrandolo, esponendolo costantemente ad altro. Secondo un intreccio, un plesso o una dialettica per cui da un lato, due punti sottolineo, da un lato non si dà religiosità senza religione, voglio dire che come ha mostrato, qui amo citare soprattutto i classici, come ha mostrato Schleiermacher in una delle opere fondative della moderna filosofia della religione, le Reden über die Religion, i discorsi sulla religione, la dimensione storica appartiene ab origine all'Erlebnis religioso, cioè all'attimo originario, all'Augenblick, in cui la ricettività dell'Anschauung, dell'intuizione, si fa Gefühl, sentimento, traducendosi in linguaggio e quindi inevitabilmente assumendo anche una coloritura storica concreta. Dall'altro però, e dell'altro polo della dialettica, la struttura religiosa costitutiva, mentre immane a ogni forma storica o in ogni forma storica, la eccede, la trascende, come fosse una forza, una pulsione in essa operante, agente, tendente anche dunque a migrare, a fare esodo, allorquando la forma storica diventi troppo asfittica, chiusa su di sé, cioè diventi, anziché essere una casa o un luogo di custodia, una prigione. Allora inizia quell'esodo che la modernità conosce nella forma della secolarizzazione, processo che allude esattamente a un esodo, a una migrazione, a una uscita fuori, non a un declino, a una fine, ma piuttosto a una trasformazione. Questo, in ciò a mio avviso consiste la secolarizzazione, non fine, non declino, ma trasformazione o metamorfosi del religioso, e con queste metamorfosi dobbiamo fare i conti inevitabilmente. In sostanza, per me, una definizione di religione deve includere l'unità categoriale e la varietà storica, due piani che, per quanto sempre contaminati, sempre implicati l'uno nell'altro, possono e devono, a livello di riflessione analitica, essere distinti. Un po' come accade nella kantiana religione nei limiti della semplice ragione, se una faglia separa l'elemento razionale puro dall'elemento storico, è altrettanto vero che un ponte li unisce. Ponte che può essere, tra l'altro, attraversato nei due sensi, dal razionale trascendentale allo storico o viceversa. Ne discende una ulteriore riflessione, questa volta declinata in senso ermeneutico. Parlare di filosofia delle religioni al plurale rischia di obliterare una ricaduta decisiva di quella dualità, su cui insisto, su quello sdoppiamento che la modernità ha fatto emergere, che rappresenta una chiave interpretativa essenziale per comprendere il fenomeno religioso moderno e contemporaneo. Cioè la religione come struttura della coscienza o religiosità non coincide con le religioni storiche, né, questa è la tesi che sostengo, è mai del tutto assorbibile da esse, ma serba quella religiosità costitutiva un'eccedenza, un'ulteriorità rispetto a ogni forma storica. Simile ulteriorità mi pare necessaria se si vuole appunto illuminare qualcosa della religiosità dell'uomo contemporaneo, anche nelle sue forme più aporetiche, più sgomentanti, e anche nelle infinite metamorfosi che ad essa, che alle religioni, ha impresso la modernità. Tanto più viva, verrebbe da dire, quanto più si manifesta in forme problematiche questa religiosità, nella forma di una domanda inevasa di senso, e quanto più non coincide con le forme istituzionalizzate di appartenenza ecclesiale. Quando si rifiuti la diagnosi del mondo contemporaneo come mondo desacralizzato e lo si colga piuttosto come segnato da una religiosità aporeticamente, tragicamente intensa, il problema del rapporto tra religione e mondo moderno muta radicalmente. Quello sdoppiamento dunque vale per me come una categoria ermeneutica privilegiata per la comprensione di aspetti cruciali del problema religioso odierno, destinati a sfuggire ove si identifichino, si saldino e si tenda a far coincidere religione e religiosità. Raymond Panikkar esprimeva la stessa idea, ad esempio, dicendo che le religioni non hanno il monopolio della religione, del senso religioso della vita, oppure la religione del futuro non sta nel futuro della religione, ma nel futuro stesso dell'uomo, nella sua religiosità costitutiva. E concludendo, la religione del futuro è prima di tutto una religiosità personale e non un'unica confessione religiosa. Ciò che la più esperta, la più accreditata, direi, sociologia della religione contemporanea, penso a sociologi della religione come Daniel Hervieux-Léger, come Peter Berger, come Marcel Gauchet, come Beck, già citato, sarebbero pronti a sottoscrivere. C'è un ultimo tema su cui poche righe, poche cose, un concetto, un ultimo concetto che vorrei esprimere, proprio sulla filosofia del dialogo interreligioso. Ed è questo. Personalmente vedo come auspicabile un rapporto sempre più stretto tra la filosofia della religione come disciplina, che come dicevo ritengo debba serbare la dizione tradizionale, e la filosofia del dialogo interreligioso, che è un insegnamento che spero si diffonda, è auspicabile che si diffonda sempre più nelle università italiane. E a questa seconda disciplina, una proposta così che avanzo, occorrerebbe ascrivere il compito specifico di una riflessione sul rapporto tra le religioni. E qui si potrebbe dire, lo accenno soltanto, ma mi pare importante sottolinearlo, che esiste una tradizione di dialogo interreligioso filosofico, cioè una tradizione di dialogo interreligioso non promosso dalle chiese, ma interno alla storia della filosofia. Cioè la filosofia nella sua storia si è fatta carico, nel corso di una peculiare riflessione del dominio del dialogo tra le religioni. Penso a quella sequenza così interessante, così affascinante anche, di dialoghi immaginari che da Abelardo a Lullo, da Cusano a Pico, da Baudin fino a Lessing, hanno pensato su basi filosofiche, non teologiche, il rapporto tra le religioni, come origine di un nuovo umanesimo religioso, di un nuovo incontro tra le religioni. Queste due discipline mi paiono sempre più come due facce, insegnandole tra l'altro entrambe, mi paiono sempre più come due facce di un'erba bifronte, e credo occorra coltivarle pensarle, ponendole in una sinergia feconda. Mi fermo qui.
Grazie anche a Roberto Celadavallanti. Faccio solo, spero brevemente, notare che mentre tutti e tre i relatori sono concordi nell'utilizzare il lemma filosofia della religione, le argomentazioni che portano a favore dell'utilizzo di questo lemma non sono compatibili l'una con l'altra nella maniera più assoluta. Solo brevemente, per cercare di tirare un po' le fila, se l'approccio analitico di Bertini che abbiamo visto giustificava la compresenza del pluralismo religioso insieme ad un abbandono dell'approccio sostantivo della religione, la relazione che abbiamo testé ascoltato da Roberto Celadavallanti invece postula, secondo un approccio storico, l'inizio della tolleranza del pluralismo religioso e quindi della laicità e quindi della libertà religiosa proprio nel momento in cui la religione viene sostantivizzata, cioè resa analizzabile filosoficamente, in quanto si può penetrare filosoficamente la sostanza della religione che la fa eccedere rispetto ad ogni sua forma storicamente costituita. Quindi questo già mi sembra un elemento di discussione interessante. L'approccio sostantivo è proprio, potremmo dire, anche della posizione di Andrea Cuti, ma non nello stesso senso di Roberto Celadavallanti, perché mentre per Roberto Celadavallanti questa unità categoriale sostantiva, potremmo dire, per continuare a usare questo lessico, è ulteriore, eccedente rispetto ad ogni contestualizzazione storica, ad ogni varietà storica, per utilizzare il suo lemma, invece per Andrea Cuti ci può essere una rappresentazione storica, una religione positiva che più di altre, se non in maniera assoluta, giunge all'unità categoriale, penetra in maniera migliore di altre l'eidos, la sostanza della religione. Non solo, ma anche ammesso che nessuna la possa penetrare fino in fondo, tuttavia da ciò non deriverebbe l'eguaglianza assiologica delle religioni positive, ma potrebbe sempre essere una discriminazione rispetto al valore che esse esprimono. Bene, do la parola all'ultimo relatore, che è Francesco Milano dell'Università di Roma Tor Vergata. Ha studiato il pensiero di Buber e Jaspers. Tra le sue numerosissime pubblicazioni ricordiamo Dimensioni del soggetto, alterità, relazionalità, trascendenza. Io ricordo quelle che a me sono risultate più consone ai miei studi, gioco forza perché ce ne sono tantissime. Un recente volume intitolato Responsabilità. A proposito di responsabilità, Francesco Miano ha assunto da poco il ruolo di neo presidente dell'Associazione Italiana di Filosofia della Religione. Prima in apertura ho accennato ad un periodo di crisi, è inutile negarselo, dell'associazione stessa. Ecco, speriamo, e questo è anche un auspicio, penso comune a tutti, almeno quelli che siedono a questa tavola, che con la nuova presidenza si inizia anche un nuovo corso dell'associazione in dialogo fecondo con le altre realtà come l'associazione Campostrini, e vi annuncio che già il prossimo anno ci sarà un convegno dell'associazione stessa, e per cui ecco, do la parola a Francesco Miano. Grazie,
sono molto lieto di poter essere qui stasera con voi e di poter intervenire all'interno di questa iniziativa della Fondazione Campostrini. Prima di tutto perché la conoscevo indirettamente, per averne la possibilità, per poterla conoscere di persona, e poi anche per la ragione che Damiano diceva, che essendo impegnati insieme anche con alcuni dei presenti in un'attività di rilancio dell'Associazione Italiana di Filosofia della Religione, questo rilancio passa attraverso un collegamento con tutte le istituzioni che significativamente in un modo o in un altro si occupano di filosofia della religione e dintorni, e quindi prima di tutto per me c'è questo motivo particolare di presenza. Io penso che la valorizzazione di un'associazione come l'Associazione Italiana di Filosofia della Religione, ma più in generale tutte le iniziative che sono in un modo o in un altro di riflessione sul fenomeno religioso, il fatto religioso, l'esperienza religiosa, ora qua già si entra in termini ognuno carico di significati e di storia, evidentemente io li uso in modo poco tecnico in questo caso, cioè appunto in modo molto generico, però con il riferimento ad un'evidenza ben precisa che a mio giudizio caratterizza, credo, l'interesse dei presenti di questa fondazione e anche dell'associazione: la necessità di non guardare alla religione, alla necessità di contribuire a liberare la riflessione filosofica sulla religione da una serie di ideologismi che l'accompagnano, no? Alcune cose le diceva Andrea anche nel suo intervento. Ed ha una ghettizzazione possibile, come se fosse uno spazio a parte rispetto ad altri settori della ricerca filosofica o anche della stessa vita accademica. Ritengo personalmente che invece vada recuperata con sempre più forza una riflessione che in quel nesso sempre vivo, fede e religione, che evidentemente esprime, diciamo, un rapporto, una dinamica complessa ma essenziale, in un certo senso questo nesso esprime l'umano, e quindi proprio perché esprime l'umano, esprime una dimensione portante dell'umano, sia pure di un umano in divenire, evidentemente sempre mai statico e staticizzato, ha bisogno di essere accompagnato dal pensare, evidentemente, ha bisogno di accompagnarsi al pensare, non è una dimensione marginale della vita personale, non è una dimensione marginale della vicenda umana, non lo è quando si esprime attraverso l'indifferenza nemmeno, non lo è quando si esprime attraverso la negazione nemmeno in questo caso, non lo è tanto più quando esprime un mondo di scelte, di decisioni, di valori, di esperienze vive che toccano la vita delle persone. Questa affermazione generica, oltretutto anche questa, dice però una questione profonda che in un certo modo va riproposta all'attenzione di tutti, no? E che poi anche, se volete, un ulteriore aspetto per cui anch'io sarei, pur non avendo la stessa consistenza di studi su queste questioni dei colleghi presenti al tavolo, sarei per la dizione filosofia della religione, perché e non al singolare, perché ritengo che si possa parlare di una dimensione costitutivamente umana, dove, ripeto, il dire costitutivamente umana non vuol dire staticità dell'umano, ma piuttosto qualcosa che in un modo o in un altro caratterizza la vita dell'uomo, ne caratterizza l'esperienza, ne segna una serie di tratti portanti. Ci sono alcuni elementi nella vita personale che continuano di fatto ad interrogare l'uomo, che continua, attraverso cui l'uomo continua a porsi delle domande, attraverso cui mette insieme quell'autodomanda permanente che è la sua stessa vita e le domande sulla vita, evidentemente, sul nascere e sul morire, e le domande sull'oggi e sul domani, evidentemente. E tutto questo attiene a un mondo che ha a che fare con questo nucleo decisivo eppure problematico del rapporto fede-religione, certamente religioni, perché abbiamo ben consapevolezza dei dati della dimensione dell'esperienza storica, evidentemente, abbiamo ben consapevolezza di una serie di elementi che sono stati qui sottolineati, quindi non ho bisogno di riprendere, non saprei neanche per alcuni versi farlo, però posso sicuramente sottolineare che c'è una dimensione di incrocio tra una ricerca di ordine antropologico, filosofico-antropologico e quindi etico-antropologico e le dimensioni di filosofia della religione. Ora, al di là di quelle che sono alcune questioni più strettamente accademiche, Andrea lo ricordava, la collocazione della disciplina nell'ambito della filosofia teoretica o della filosofia morale, un dibattito aperto con situazioni di andata e ritorno, diciamo, dalla filosofia morale alla filosofia teoretica, forse con un ritorno alla filosofia morale, però e al di là pure di certe forme ideologiche che tendono a insistere sul plurale, come se il plurale garantisse di per sé più spazi di libertà e non fosse poi l'oggetto, cioè il modo possibile attraverso cui passano nuovi nominalismi, in effetti. Credo che invece anche andare al cuore di una esperienza personale in cui la dimensione della ricerca di se stessi, la dimensione della ricerca dell'altro, si coniugui con una dimensione di ricerca di Dio, che non è solo esperienza del singolo, ma è esperienza che si è anche storicamente strutturata in dimensioni di comunità, dimensioni che possono essere le dimensioni delle chiese che storicamente si sono caratterizzate, ma in un qualche modo quella dimensione non è separabile dalla dimensione della ricerca personale. Tutto questo plesso di questioni così semplicemente lanciate sul tappeto, anche perché l'ascolto dopo un certo tempo richiede la pausa e quindi io sono molto fortunato, posso cavarmela con poco. Tutte queste dimensioni chiedono un ulteriore approfondimento e si pongono legittimamente come uno spazio di ricerca significativo e fondamentale. D'altra parte non mancano gli studiosi che a diverso titolo in tante realtà italiane possono essere maggiormente uniti e più significativamente uniti per una ricerca di questo tipo. Dal mio punto di vista strettamente personale, certamente Io ho provato a mettere insieme, ecco, pure il riferimento agli studi, ad alcuni degli studi sugli Aspers, ho provato a mettere insieme la mia formazione. Sono, io insegno alla Federico II, però sono di, insegno a Tor Vergata, però la mia formazione è alla Federico II di Napoli. E quindi, diciamo, una formazione in cui l'elemento della cultura storica, storicistica, diciamo, si è unito alla dimensione della ricerca esistenziale. Accanto a questo, diciamo, anche la facoltà teologica dell'Italia meridionale ha sviluppato, ha una cattedra specifica a cui dà molto spazio, di filosofia della religione, proprio nei termini di una ricerca aperta in cui dimensione fenomenologica ed ermeneutica si intrecciano con una prospettiva critico-veritativa di ricerca della verità. E poi voglio dire, vedere poi la frequentazione di Urbino, nonché di altre esperienze, mi dice che abbiamo uno spazio molto ampio per continuare a riflettere su queste questioni, se riusciamo a saperlo aggregare, con domande che mettano insieme certamente il profilo metodologico, come è venuto fuori oggi ed è importante saperlo attivare, con la relazione tra queste questioni e le grandi domande della vita. Cioè, io credo vada anche recuperato una dimensione esistenziale della filosofia, della religione, perché come spazio di interrogazione critica su se stessi, sugli altri e su Dio, passando attraverso quel difficile punto d'incontro tra la dimensione storica dell'adesione o del rifiuto rispetto alle religioni, alle religioni rivelate, del rapporto comunque dialettico con le religioni rivelate, nello stesso tempo, come anche veniva ricordato prima da Roberto, mi pare, di una dimensione categoriale che evidentemente recupera una riflessione strettamente filosofica e non solo. Ecco, io penso che ci si possa fermare qua, così poi possiamo reintervenire dopo nel dibattito insieme. Grazie.
Benissimo, come ha annunciato anche Francesco Miano, adesso c'è una pausa di, sono le 5, perfettamente, alle 5 e un quarto ci ritroviamo qua, vi chiederei appunto di se avete delle domande di appuntarvele, e questo lo chiederei anche ai relatori, però se hanno delle domande che se le appuntano in modo che possiamo procedere più speditamente. Grazie a tutti, fra un quarto d'ora ci vediamo qua per far sì che la tavola diventi rotonda, cioè mettiamo in circolo le idee teste esposte e ascoltate.